On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Billy.
Listen, don't be scared. I will take it easy on you. But there's got to be somebody back there that 50 years from now.
Well, apparently, someone may have accepted this challenge. Let's see who it is. Well, Daz, I know this kid. This is John Cena.
È davvero complicato trovare qualcosa di più americano del wrestling. Lo sport, letteralmente lotta libera, nasce sul finire dell'Ottocento in quelle fiere itineranti dove si svolgevano i famosi freak show, gli show in cui si esibivano i fenomeni da baraccone. Inizialmente erano veri incontri di lotta, in cui degli sconosciuti si affrontavano sul ring con prese, calci, salti. Ma gli incontri non erano particolarmente belli, perché gli sfidanti non erano professionisti. E vedere due omaccioni avvinghiati sul ring per 20 minuti non era un bello spettacolo. Così i proprietari delle fiere iniziarono a creare delle storie per i loro lottatori, tra virgolette. Lui è il lottatore del feroce Est, lui è il discendente di Toro Seduto. Ognuno di loro riceveva un soprannome, una piccola storiella, un qualcosa che invogliasse gli spettatori ad assistere agli incontri. Ma ancora non bastava, perché dopo neanche 5 minuti la maggior parte del pubblico iniziava a sciamare via. E così i proprietari delle fiere riuniti capirono che la cosa migliore non era far vedere degli incontri reali, ma degli incontri predeterminati. All'inizio si trattava solamente di determinare il vincitore e più o meno il tempo dell'incontro, ma piano piano si arrivò a copioni con dettagliate all'interno le singole mosse che dovevano essere usate sul palco. La kayfabe, che noi in italiano potremmo tradurre come il segreto di Pulcinella, verrà mantenuto tale anche quando il wrestling sbarcherà sulla TV via cavo e diventerà un grandissimo fenomeno negli Stati Uniti, grazie a una sorta di tacito accordo fra pubblico e produttori. Ma naturalmente che il wrestling sia finto lo può capire anche un bambino. Basterebbero pochi minuti di visione. È vero, lo sport è finto, patinato, uno spettacolo teatrale ma senza emozioni reali. Ma ciò nonostante, per essere un wrestler di successo, bisogna avere una tecnica impressionante, una preparazione pazzesca e studiare, per meglio dire esercitarsi, una quantità di ore al giorno inimmaginabile. Insomma, qualcosa di totalmente finto e totalmente tecnico. La popolarità del wrestling ha avuto un picco incredibile negli anni 90. Ed è stato definito come l'ultimo pilastro del vero spirito ribelle americano. A pronunciare questa frase però non è The Undertaker, The Rock o Rey Mysterio o Donald Trump. È un personaggio da cui veramente non ce l'aspetteremmo. Un personaggio che ha fatto della verità nei suoi testi il punto focale della sua attività artistica. Scriveva cose talmente vere da essere una sorta di diario di viaggio della sua esistenza. In generale il grunge non vede di buon occhio l'ipertecnica, il finto e il patinato. Eppure Billy Corgan è riuscito a mettere un pochino di quel mondo che amava, fatto di luci, colori e finzione, anche all'interno del grunge più reale ed emotivo. Una fusione di estetica e verità, di bellezza e sincerità. Tradotto, gli Smashing Pumpkins. William Patrick Corgan Jr. nasce a Chicago il 12 marzo 1967. è il figlio maggiore di Martha, un assistente di volo, e del chitarrista blues William Dale Corgan. Non è un bambino pianificato. I genitori, al momento del suo concepimento, non hanno ancora compiuto 20 anni e in realtà non stanno neanche veramente insieme. Ci proveranno per qualche anno, ma la cosa durerà poco. 3 anni dopo la nascita di Billy, i due si separano e i figli andranno a vivere con il padre. Nel frattempo, infatti, è nato anche il piccolo Ricky. È naturale, e lo ammetterà anche Billy stesso più avanti nella sua carriera, il crescere senza una madre, in sostanza, peserà parecchio sui due ragazzi. Il signor Corgan, oltretutto, si sposerà poco dopo il divorzio con un'altra assistente di volo che ha già un figlio, Jesse, affetto da un certo grado di disabilità, una sindrome di Tourette piuttosto grave e invalidante. E la cosa non farà nascere risentimento in Billy per questo fratellastro che si trova affibbiato, così difficile da gestire. No, tutt'altro. Billy vorrà dare al fratello disabile quello che sente di non aver ricevuto, probabilmente. Protezione. E gli starà sempre accanto. Break your bones, Mr. Jones. Taste me as I'm bled. Taste my meat. Space boy. Già dalle poche storie narrate in questo podcast sembra evincersi una piccola regola. A quanto pare gli artisti grunge non hanno un'infanzia semplice. Forse gli artisti in generale. Ma per il grunge questa sorta di regola empirica sembra particolarmente valida. Neanche l'infanzia di Billy, infatti, è felice. E nemmeno semplice. La matrigna con lui già in casa del padre sarà piuttosto violenta, non soltanto a parole. Ed il dramma arriverà al suo apice quando, al divorzio fra suo padre e la matrigna, Billy verrà affidato a quest'ultima. Si ritroverà insieme al fratellino a vivere in casa di una donna con la quale non ha mai avuto un vero rapporto e a più di un'ora di distanza di macchina da ambedue i suoi genitori. Let me take you down. Inizialmente Billy si dice che sarebbe stato molto meglio che restasse con il padre. Il padre, infatti, raccontava a tutti, in famiglia in particolare, di essere un grande chitarrista blues. E in effetti di soldi fra le mani ne aveva parecchi. Eppure non risulta abbia mai sfondato nella musica. Non suonava in grandi locali. Insomma, quei soldi probabilmente venivano da un'altra parte, da un'altra via meno legale. Spaccio di droga. Billy proverà ad avvicinarsi al padre. Inizierà a capire che persona ha davanti quando, aprendo la custodia di una delle chitarre del padre, anziché uno strumento, troverà un grande e bellissimo fucile. William Senior non sparerà mai a nessuno, ma finirà diverse volte in risse al coltello e di conseguenza anche in cella. Sommati, tutti questi episodi lasciano un solco profondo nell'anima di Billy. Questo bimbo, in un mondo troppo grande, troppo complesso, senza nessuno a proteggerlo davvero, anzi, con un fratellino disabile a cui badare. E quando successivamente soffrirà di dipendenze, ansia, depressione, persino disturbi ossessivo-compulsivi, sarà Billy stesso a vedere l'origine di tutto ciò in quello che gli era successo, in quei primi traumatici anni di esistenza. You suffer is all that you are. La sua valvola di sfogo in questi anni è un qualcosa che nessuno di noi associerebbe nel suo immaginario a un artista grunge: lo sport. Nello specifico all'inizio il baseball. È molto bravo, fa parte della squadra della scuola media ed è un fan sfegatato dei Chicago Cubs, di cui non perde una singola partita alla radio, figuratevi se potesse permettersi lo stadio. Inoltre, ne colleziona le figurine in maniera ossessiva, al punto di accumularne più di 10.000. Arrivato al liceo, il suo atletismo verrà messo in discussione. Forse aveva sviluppato un po' prima degli altri alle medie e spiccava per questo. Poco male, perché nel frattempo, a casa di un suo amico ha visto una Gibson Flying V ed è amore a prima vista. Damblé utilizza tutti i suoi esigui ma tanto sudati risparmi per comprare una prima chitarra elettrica. Il padre, con chissà quali giri, riuscirà a rimediargli una Gibson Les Paul falsa. Dopodiché gli darà un disco di Jeff Beck, uno di Jimi Hendrix e il suo aiuto si ridurrà a questo. Diversamente da quanto si possa pensare, però, questo non era dovuto a uno scarso interesse del padre nei confronti del figlio, ma all'esatto contrario. William Senior è un musicista fallito, quantunque bravino, e della musica conosce il lato peggiore. Per il figlio vorrebbe un futuro diverso, una professione vera e ben remunerata, a seguito magari di un'ottima istruzione. Insomma, non vuole che il figlio faccia la sua stessa fine. Dal canto suo, Billy ha però già deciso e passa tutto il tempo libero dal liceo ad ascoltare ogni disco che può. Soprattutto hard rock, d'altronde sono gli anni Ottanta. Ma anche cose più alternative, come Bauhaus, come The Cure, mentre si alterna alla chitarra in diverse band liceali. Come potrebbe il liceo non essere un periodo difficile per un ragazzo del genere? Alle medie era andato piuttosto bene, aveva tamponato le sue insicurezze, le sue difficoltà nella socialità con l'atletismo, essendo al centro di tutte le squadre di cui faceva parte. Ma al liceo questa sicurezza sotto ai piedi viene meno. E così esce il suo lato più freak, per usare un termine in voga al tempo. È nel gruppo degli sfigati, fra virgolette, e l'essere lontano dalla popolarità, dai ragazzi cool e di conseguenza dalle ragazze, è un tema che tornerà spesso nelle sue canzoni. Non si fa molti amici. Il giudizio che riceve dalle poche persone che sono disposte a parlargli è che è solo perché è troppo strano, troppo chiuso. E a differenza di molti protagonisti, gli piace studiare, anche parecchio. Al punto che si diplomerà come studente onorevole e riceverà diverse richieste da parte di molti college che lo vorrebbero come studente. Non ha nemmeno il problema di come pagarli, perché la nonna gli ha lasciato in eredità un fondo per gli studi, per cui potrebbe tranquillamente proseguire in un ottimo college, laurearsi, avere una bella e remunerata professione, il sogno di suo padre. Ma Billy non prende nemmeno in considerazione l'idea, aveva già deciso anni prima. Quella Gibson Flying V gli era rimasta stampata sulla retina. Non vedeva altro. Certo, studiava, era uno studente perfetto, ma lo faceva perché era il suo dovere. Era quello che lo separava dalla possibilità, una volta preso il diploma, di imbracciare una chitarra simile e puntare all'unica cosa che gli interessava davvero: la musica rock. Non sappiamo se sia stata veramente la Flying V osservata a casa dell'amichetto, o se sia stato l'ascolto di qualche disco, o se la decisione sia maturata nel tempo e si sia consolidata negli anni del liceo. Quello che è sicuro è che Billy non ha in mente null'altro. Purtroppo, i suoi primi anni da musicista non vanno bene come sperava. A Chicago non trova sbocchi, prova a trasferirsi in Florida, ma anche lì niente. Costretto a ritornare nella sua città natale, passerà da una band all'altra in attesa di trovare quella giusta. e nel mentre sarà costretto a lavorare part time per mantenersi. Fra l'altro, è costretto all'umiliante gesto di tornare a bussare alla casa del padre chiedendogli se potevano dividersi le spese. Sorte vuole che mentre lavora come commesso in un videonoleggio e sta consigliando un giovane coetaneo sulla scelta del film, esce fuori nel discorso che il ragazzo suona la chitarra. Si chiama James. I due fanno subito amicizia, iniziano a gemmare insieme e persino a incidere qualche idea in demo da 4 soldi. Quando la sorte ci mette lo zampino. Se il primo incontro della sua vita avviene in un videonoleggio, il secondo avviene certo in un pub, ma in maniera totalmente casuale. Appena visto un concerto, è fuori un po' brillo, probabilmente le birre erano molte, e inizia a parlare della band con una ragazza che sta lì accanto, si chiama Darcy. Nel discorso esce fuori che è una bassista, e Billy, forse spinto dall'empatia alcolica, le chiede immediatamente, senza aver sentito nulla, se vuole unirsi alla band. Sono appena nati gli Smashing Pumpkins. Vinti dall'entusiasmo del nuovo progetto, i neonati Smashing Pumpkins tentano di esibirsi in ogni locale di Chicago in cui riescano a mettere un piede nella porta. E la cosa funziona, perché in quei magici anni era possibile suonare in un pub di periferia ed essere notato dal gestore di un grande locale che era lì per trovare idee. E in effetti è quello che accade. C'è il gestore di un grande locale che deve far suonare di lì a breve Jane's Addiction e non ha ancora scelto la band di apertura. Gli piacciono quegli Smashing Pumpkins e subito dopo il concerto li chiama a sé. Gli dice però, fate i seri, trovatevi un batterista e levate dalla mia vista quella maledetta drum machine. I tre sono entusiasti e ci mettono qualche giorno a trovare Jimmy Chamberlain. Completata la line-up, il gruppo può concentrarsi sulla musica. È un'occasione importante e bisogna lavorare, farsi trovare pronti. Rientrano perfettamente nei canoni del fenomeno grunge che proprio in quegli anni sta esplodendo. Tuttavia, manca un pochino di quell'approccio punk alla musica. Si muovono in uno stile a metà, fra lo psichedelico e l'hard rock. E questo stile unico fa sì che la Sub Pop, con cui hanno pubblicato un singolo, Tristessa, la stessa etichetta dei Nirvana per intenderci, li noti solo dopo qualche concerto. E Billy, naturalmente, rifiuta. È un'ottima intuizione quella di Billy. Il fenomeno grunge sta esplodendo e le etichette hanno bisogno di, grucce. Gruppi minori su cui si investe poco, ma utili ad essere spostati e spacciati nelle occasioni che si creano. Billy preferisce partire dal basso, con un'etichetta semi-indipendente che punti tutto su di loro. E questa etichetta è la Caroline Records. C'è da dire che i Pumpkins nei loro primi anni non avevano lasciato un segno indelebile nella loro città. Sono infatti completamente ignorati dalla stampa locale e osteggiati dagli altri gruppi della scena rock della città ventosa. Vengono chiamati venduti, pur non essendo ancora nessuno, e poser, non si sa di quale genere, visto che loro stessi non trovano un'etichetta per quel che fanno. D'altra parte, il gruppo è praticamente una dittatura di Billy, che oltre a scrivere la quasi totalità dei pezzi, detta anche le regole dal punto di vista musicale. Forse è anche per questo che ha deciso di non farsi mettere sotto contratto con una major. Partendo come indipendente, potrà infatti coprodurre il disco, rendendo ancora più saldo il suo controllo artistico. L'obiettivo del suddetto disco sarà quello di unire i potenti riff dell'hard rock con la sensualità e la grazia delle sue band preferite che venivano dagli Stati Uniti. Per noi, spiegherà Billy più avanti, il disco è stato un tentativo di unire quei riff potenti, quel rock duro, alle sonorità più sensuali che ci arrivavano dall'Inghilterra. Abbiamo preso queste cose insieme, ci abbiamo messo un po' di Beatles in mezzo e abbiamo pensato che potevamo essere contemporaneamente belli, psichedelici e poi improvvisamente cambiare, diventare pesanti e suonare un riffone cattivo. Non vi sarà difficile credere che durante la composizione e la registrazione dell'album Billy aveva iniziato una sua personalissima ricerca scientifica sull'LSD, usando se stesso come cavia. Ci vogliono 4 mesi, dal dicembre 90 al marzo 91, e $20,000, numeri impressionanti per un disco indipendente, per vedere completato Gish. Le ragioni di queste tempistiche sono sicuramente da ricercare nel perfezionismo folle di Billy, che vuole che tutto suoni esattamente come suona nella sua testa. Cosa impossibile, direte voi? E infatti lo dicono anche i suoi compagni di band. La situazione è insostenibile alla fine delle incisioni. Le parti di basso e di chitarra vengono quasi interamente reincise da Billy, il quale avrà egli stesso un esaurimento nervoso a fine lavorazioni, mentre la stessa Darcy Wretzky racconterà anni dopo alla stampa che già al tempo non si capacitava di come il gruppo fosse riuscito a rimanere insieme. C'è da dire che a tenere insieme il gruppo di sicuro non è il successo del disco, perché Gish inizialmente vende molto poco. Vende però alle persone giuste, perché nonostante sia 195esimo nella classifica Billboard, praticamente invisibile, è primo nella classifica dei college. E se siete una band di giovani per i giovani, questo è il risultato che conta. Piano piano, in un anno, le copie superano le 100.000, diventando così l'album indie più venduto della storia, record poi battuto dagli Offspring. L'etichetta li adora. Gli organizza un tour dove finalmente i Pumpkins saranno una band, non un one-man show di Billy, un anno di tour e poi 6 mesi di pausa. Dopodiché, tutti pronti per il secondo disco. Tutto dovrebbe andare a gonfie vele. Gli Smashing Pumpkins dovrebbero essere euforici, con la sensazione di avere in mano il mondo, ma nulla è più lontano dal vero. Certo, il tour è un successo. Forse la propensione alla malinconia di ognuno dei membri ingigantisce un po' le cose, ma ciò nonostante finiscono il tour completamente distrutti, sfranti nell'animo. Ma c'è di peggio. Una diatriba che terrà la band in tensione per tutti gli anni in cui gli Smashing Pumpkins esisteranno e faranno musica. Il difficile rapporto di Billy con la leadership e con i membri della sua band. Billy, infatti, nonostante sia il dittatore musicale della band, soffre questa cosa. Da un lato controlla ogni parte e dall'altro dice agli altri che vorrebbe che anche loro fossero più coinvolti, che dessero più contributi, più idee. Insomma, il messaggio è un pochino ambiguo. Perché voleva input, forse sinceramente, ma la maggior parte di questi veniva poi scartata. Anche Billy riconoscerà le sue colpe più avanti, ma nel frattempo la tensione logora la band. I 2 mesi di tempo che l'etichetta aveva concesso alla band sono stati ampiamente superati e la Caroline non è per niente contenta e li preme: dovete lavorare. E i ragazzi ci provano a lavorare, ma grande è la confusione sotto il sole. Stranamente però, questa sembra essere la situazione migliore per partorire un buon disco. Perché? Perché Billy ha bisogno del dramma per poter scrivere e adesso di dramma ne sta avendo quanto ne desidera. I problemi con la band sono all'ordine del giorno, al punto che c'è chi si chiede se siano davvero un gruppo, la sua vita privata non è certo da meno. Nel 91 smuove mari e monti per poter conoscere Courtney Love, per la quale si è preso un'immensa cotta vedendola nella copertina di un singolo delle Hole. I due si conosceranno, l'attrazione fisica sarà totale, ma anche l'insofferenza dell'uno per il carattere dell'altro. La storia va a carte 48, seguono parecchie relazioni brevi. Evidentemente la personalità di Billy non è un qualcosa di facilmente gestibile, per usare un eufemismo. Stranamente però, nel 93 convince a sposarlo la fotografa Chris Fabian e il matrimonio sarà estremamente infelice. E anche fisicamente inizia ad accusare. Sì, non è a pezzi, ma un giorno, guardandosi allo specchio dopo un anno di confusione droghereccia, si ritroverà non solo notevolmente dimagrito, sciupato, avrebbero detto le nostre nonne. Ma si accorge anche che la calvizie che già incalzava è accelerata a livelli esponenziali. Oltretutto il disco rimane indietro, sempre più indietro, generando nervosismo nelle etichette e Billy, per la prima ma non ultima volta nella sua vita, capisce che così non si può continuare e che forse questo stile di vita in cui la ricerca personale sugli acidi sopraffaceva l'istinto di sopravvivenza non poteva proseguire a lungo. Decide dunque saggiamente, sul filo del rasoio, di entrare in terapia e i risultati si vedono. Si mette sotto con la registrazione dell'album, che avverrà in Georgia per tenere lontano dall'eroina non lui, ma Chamberlain, il batterista, un altro che di problemi di dipendenza ne aveva parecchi. In tutto ciò, la Virgin è subentrata alla Caroline Records, che non ha i soldi per stare appresso a Billy e alle sue follie, ed è molto chiara con la band. È finito il tempo. Addio e per sempre. Così Billy tira fuori al volo il singolo Today per tenere a bada i discografici. Si mette a lavorare fino a 14 ore al giorno, ogni singolo giorno, mettendo nel disco tutto se stesso, sia inteso come sforzo fisico che come un se stesso metaforico. I testi costituiscono praticamente un suo diario personale dove racconta tutta la sua vita. Ma non basta. E Billy sente che i suoi sforzi sono inutili perché gli altri membri della band, secondo lui, fanno tutto tranne che aiutarlo. Si sfogherà con la stampa,
Sono circondato da persone, persone a cui voglio un grande bene, a cui ho dato un'opportunità, eppure continuano a deludermi. Continuano a non stare sul pezzo, almeno non stando sul pezzo quanto vorrebbe Billy. In realtà la stampa lo etichetta come unico colpevole. Certo, gli altri non ti stanno appresso, non sarà Billy che sei tu che stai appresso solo a te stesso. Ma le cose per gli Smashing Pumpkins continuano a essere terribilmente traballanti. La band per tutta la sua esistenza resterà letteralmente appesa a un filo. Ma anche i fili più buoni prima o poi si spezzano. Le cose all'interno della band in realtà sono anche peggiori di quanto appaiano all'esterno. Soprattutto le cose dentro Billy sono peggiori di quanto appaiano all'esterno. Sta male. Continuamente. Si sveglia la mattina e pensa alla sua morte, al suo funerale e a quale musica si sarebbe suonata. Arriva un passo dal baratro, ma ogni volta che sembra che stia per mettere un piede troppo avanti, pronto a calpestare il vuoto, si tira indietro. E nonostante questa precarietà, riesce abilmente a schivare, ignorare e respingere le pressioni della Virgin senza concedere nulla dal punto di vista musicale all'affrettata realizzazione del disco. Capite però che è un rischio. Vivere continuamente al limite, puntare tutto su un album tanto da far arrabbiare più e più etichette che provano a investirci. È praticamente un all-in, perché a quel punto o tiri fuori un capolavoro o sei finito. E indovinate che cosa farà Billy? Naturalmente, tirerà fuori un capolavoro. Siamese Dreams è una perla musicale di rara bellezza, per Rolling Stones, più vicino al progressive che al grunge, perché l'obiettivo di Billy è quello di sfruttare tutti i suoni che gli strumenti più vari e la tecnologia possono mettergli a disposizione per riempire completamente il muro del suono delle sue canzoni. Tocca diversi temi a livello lirico. Today parla di un giorno in cui ha pensato di suicidarsi, Disarm della sua infanzia, Mayonnaise della fine della relazione con Fabian e Spaceboy del suo fratello disabile. Il successo dell'album è incredibile, sia dal punto di vista delle vendite che di quello della critica, che ama definirli i nuovi Nirvana, nonostante fossero a loro contemporanei. We'll be right back. e l'affermazione di Billy Junior con il suo disco farà ricredere Billy Senior, che si convincerà che effettivamente quella musicale possa essere davvero la professione del figlio. Inizierà dunque a dargli consigli su come suonare, su come comporre musica, su cosa ascoltare, con estremo ritardo, visto che il figlio lo ha ampiamente superato in talento. Comunque, è un evento felice e Billy Junior ne aveva davvero bisogno. Una piccola curiosità. La copertina di Siamese Dreams vede ritratte due bambine, ovviamente gemelli, siamesi. Nel 2011, Billy Corgan farà un annuncio scioccante per il mondo della musica. Nicole Fiorentino, la nuova bassista degli Smashing Pumpkins, sì, spoiler, è una delle due gemelle del disco Siamese Dreams. Sono state separate e una delle due è diventata una bassista, magari spinta dal disco ed è entrata negli Smashing Pumpkins. Sarebbe una storia assolutamente meravigliosa, se non fosse che non c'è assolutamente nulla di vero. Finalmente per un po' Billy si gode il successo. Il tour del 94 è completamente sold out, Billy è al suo massimo come performance e una volta finiti i concerti si mette subito al lavoro per un nuovo disco. La sua vena artistica in questo momento è tale che Melancholy and Infinite Sadness, sì, non deve essere proprio allegro lui visto il titolo, ma in ogni caso sarà un doppio disco. Billy spinge al massimo la sua ambizione. Si è convinto che questo sarà l'ultimo disco e soprattutto il The Wall della generazione X. Che abbia ragione o no, decidetelo voi, ma il risultato è obiettivamente strabiliante. Forse anche perché questa volta Billy fa un passo indietro. A quanto pare ha imparato, almeno parzialmente, la lezione e lascia ai compagni spazio non tanto per esprimersi quanto per respirare. E loro, questa volta, ripagano pienamente la sua fiducia. The world is a vampire. In questo periodo si vede che la band ha piacere a suonare insieme e molti pezzi come Zero o Ballad with Butterfly Wings mostrano questa energia, sebbene il singolo più venduto sarà 1979, numero uno, sì come l'album. Billy rigetterà la definizione di concept album, troppo vago come concetto, dirà semplicemente che il disco è basato sulla condizione umana e sul suo dolore mortale. Per presentare il disco si esibiscono al Saturday Night Live e per l'occasione Billy si presenterà per la prima volta completamente rasato, look che non abbandonerà mai. Parrucche e trapianti non fanno per lui. Siamo intanto arrivati al 1996 e questo dovrebbe, a rigor di logica, essere l'anno di gloria per i Pumpkins, ormai leader incontrastati dell'alternative rock, in testa a tutte le classifiche, addirittura guest star in una puntata dei Simpson. Purtroppo per Billy sarà uno degli anni peggiori della sua vita. stavolta il carico è abbastanza pesante. Il tour da tutto esaurito dovrebbe essere una passeggiata, tutti vogliono ascoltarlo e idolatrarlo, e sul palco gli Smashing Pumpkins non hanno mai avuto problemi. Purtroppo il tutto inizierà con un cattivo auspicio: a Dublino un fan morirà schiacciato dalla folla, e pochi mesi dopo sarà il tastierista aggiunto della band ad andarsene, questa volta di overdose. La droga gliel'aveva fornita Chamberlain, che viene dunque tosto ammanettato in ospedale, visto che era collassato anche lui, e conseguentemente licenziato dalla band, che passa, o meglio torna, ad essere un trio. Nello stesso anno, Billy conclude legalmente il suo matrimonio e la sua battaglia con Chris Fabian. Ma il dramma che gli crolla addosso è un dramma del tutto particolare. I due, è vero, non avevano avuto un grande rapporto. Non avevano vissuto insieme. Billy non era cresciuto con sua madre e Martha aveva anche passato un periodo in un istituto mentale. Eppure qualcosa erano riusciti a recuperare negli ultimi anni. Un rapporto strano, instabile, ma un rapporto. Billy descrive sua madre non tanto come una persona, quanto una presenza nella sua vita. Una presenza fatta tanto di realtà quanto di sogno, perché con quella madre non era riuscito mai a condividere la vita stessa. Una sorta di freudiano proiettile nella psiche che era necessario estrarre per poter guarire completamente. E proprio nel momento in cui ambedue si mettono con delicatezza e pazienza a tentare questa complessa operazione chirurgica della psiche, che alla mamma viene diagnosticato un cancro. Più tardi, nella sua biografia, Billy descriverà questo come il momento più buio, il punto più basso della sua depressione. Ne uscirà solamente con la psicoterapia, che impiegherà diversi anni per ritirarlo su. E ovviamente con l'altra sua valvola di sfogo: scrivere i suoi pensieri e le sue esperienze, condividendole con gli altri, con il mondo, in musica. Nel frattempo però gli Smashing Pumpkins devono fare un nuovo disco. Le esperienze recenti hanno profondamente segnato Billy e questo ovviamente non può che riflettersi nella sua musica. Al principio vi è un cambio di look che all'epoca scioccò molti fan. Essendo ormai diventato una sorta di cosplay vivente di Nosferatu, decide di appropriarsi esplicitamente di questo look, che d'altronde combacia alla perfezione con il suo nuovo stile musicale, molto più improntato alla dark wave, decisamente meno punk e meno grunge. L'album sarà il più atteso dell'anno, ma la sua uscita pubblico e critica rimarranno terribilmente spiazzati. Si aspettavano che gli Smashing Pumpkins proseguissero con la linea di Melancholy, quella specie di prog grunge. Invece si ritrovano tra le mani un disco dark e industrial rock ibridato con il folk. Va da sé che non saranno pochi coloro che non apprezzeranno queste novità. Adore, oggi, è stato retroattivamente apprezzato diventando un disco cult. Ma che fosse un progetto a metà lo si era capito da subito, da quando Billy si è posto l'obiettivo di dimostrare di non essere finito come artista, di poter ancora innovare e crescere. E di solito chi dice così, come ammetterà lo stesso Billy, sta firmando la sua condanna a morte. We'll be right back. La band ha infatti ormai i giorni contati. Nel 1999, dopo aver scontato la sua pena ed essersi ripulito, Chamberlain, che è il migliore amico di Billy, torna nel gruppo, ma serve a poco. Le registrazioni del concept album Machina, The Machines of God, saranno peggio delle precedenti, al punto che per Darcy la misura è colma. Lascerà a metà i lavori della band per irriducibili differenze. Tradotto, odia a morte Billy e i due ancora oggi non si parlano. Le vendite del disco saranno molto basse, senza alcun singolo di rilievo, e la critica, che pure aveva supportato Adore, questa volta li stronca in pieno. Il secondo singolo dell'album uscirà solo online e gratis. Ormai, gli Smashing Pumpkins sono ai titoli di coda. O forse lo è Billy. Infatti, il 2 dicembre di quell'anno suoneranno per l'ultima volta insieme, almeno nella formazione originale. Poco dopo arriverà l'annuncio ufficiale dello scioglimento. Una delle possibili verità è che gli Smashing Pumpkins, nonostante musicisti straordinari, sono sempre stati Billy Corgan. Sono sempre stati irrimediabilmente legati al suo mood, irrimediabilmente legati alla sua capacità o non capacità di comporre qualcosa di meraviglioso. E quando Billy sente di perdere argento vivo, l'unica cosa che fa è tentare nuove vie, ma a caso, vie che forse non sentiva appieno. Via in cui non riusciva a trasmettere quella devastante emotività che possiamo sentire nei primi brani degli Smashing Pumpkins. Il nuovo millennio, infatti, non sarà molto proficuo dal punto di vista artistico per Billy. Proverà a formare un'altra band con Chamberlain e altri amici, senza però esserne il frontman, almeno quello era il desiderio, difficile, perché da una parte è uno dei cantanti più famosi al mondo, dall'altro è alto quasi 1,90 m con una calotta cranica che manda luce a profusione. Difficile mettersi in secondo piano. L'obiettivo era anche irrealizzabile per quella che poi spesso è stata la sua condanna: la propensione al comando e la poca capacità al compromesso. Gli Zwan, nome di questo progetto, hanno una vita breve e per niente gloriosa. Pensate che il tutto si conclude nell'assurdo: i due sconosciuti amici di Billy cacciano lui e Chamberlain. Gli sconosciuti che cacciano le rockstar. Billy e Chamberlain si riuniranno di nuovo nel 2007, questa volta con il nome di Smashing Pumpkins, progetto che sembra risorgere dalle sue ceneri, ma certo non è lo stesso disco. Ci vuole un po' perché Ia torni in pianta stabile, ma Darcy non ne vuole ancora sapere, e il livello raggiunto nel periodo 93-96 resterà vivo soltanto nei ricordi dei fan. Nel mezzo ci sarà un suo progetto da solista, sostanzialmente fallimentare, e tante partecipazioni ad altre band, o con gruppi creati a seconda delle occasioni. One silver drum that beats. Ooh. This mountain's gone from us. This mountain's gone from us. C'è da dire però che gli anni 2000 saranno un periodo di grande crescita personale. Sì, perché a quanto pare a Billy serviva proprio il dramma per scrivere. Ma il suo percorso di autoanalisi, la terapia, il suo blog, dove condividerà un sacco di sue riflessioni e sentimenti intimi con i fan, gli faranno decisamente bene. Aumenterà il suo impegno in campo sportivo, presenziando spesso le partite dei Chicago Cubs per cantare l'inno americano o quello del club. Insomma, troverà diverse valvole di sfogo che rimetteranno lentamente a posto i pezzi della sua persona. E stranamente, i suoi sforzi maggiori si concentreranno sul wrestling. Fonderà una lega indipendente a Chicago, la Resistance Pro Wrestling, per poi rilevare quote e diventare presidente nel 2017 della National Wrestling Alliance. Racconterà che il wrestling è un qualcosa che lo ha tenuto vivo e in piedi fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, quando la musica non riusciva più ad essere una valvola di sfogo, quando la terapia era nel momento più difficile, quando questo assurdo sport patinato rappresentava forse un qualcosa di bello, semplice, essenziale, colorato, vivo, anche se finto. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. Dal punto di vista sentimentale, passerà il primo decennio del nuovo millennio entrando e uscendo da relazioni turbolente, principalmente per merito suo, tra le quali un ritorno di fiamma con Courtney Love, che finirà in una rottura ancora più caotica del precedente. Anche Billy lo capisce che la colpa è da attribuire a se stesso, ma è invece che la propria personalità la dà alla sua eccessiva dedizione verso la musica. Troverà pace solamente nel 2013 quando conoscerà Chloe Mandel, da cui ha avuto due figli e che ha sposato solo recentemente. In definitiva, la storia di Billy è simile a quella di tanti altri ragazzi che negli anni 90 si sono fatti strada con la loro musica melanconica eppure dai riff potenti. Rispetto agli altri artisti grunge, è tuttavia riuscito a dare uno spessore maggiore alla sua musica, virando verso il prog molto più che verso il punk. E come molti altri artisti della sua generazione, i più talentuosi su tutti, usava il suo dolore, il suo dramma personale come carburante per le sue canzoni. Più stava in mezzo ai guai, spesso e volentieri autogenerati, e più riusciva a scrivere musica di livello. Musica che arriva dritta al cuore e alla pancia di chi l'ascolta. Ma la sua peculiarità, la sua particolarità sta nel fatto che Billy è riuscito a lavorare su se stesso. E davvero, è andato in terapia, ha iniziato e concluso percorsi di autoanalisi, ha ammesso le sue colpe, non tutte, ma molte, e chiesto scusa per i suoi sbagli. Si è impegnato tanto nel condividere tutto questo con il pubblico, anche per aiutare chi stesse come lui, per diventare una persona diversa da quella che era in gioventù. E ci è riuscito. Non completamente, non al 100%, certo, ma è riuscito a rimettere a posto il suo animo e poi la sua vita. Peccato solo per le sue canzoni. Diventando un adulto mediamente felice ed equilibrato, le sue canzoni sui drammi della gioventù non le poteva più scrivere.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Il giorno del suo 18° compleanno, Billy Senior portò suo figlio alla Waffle House vicino casa per festeggiare. I due hanno gli stessi gusti culinari ed entrambi sono abitudinari seriali. Gli piace mangiare le stesse cose nello stesso posto, indipendentemente dalla qualità dell'occasione. Dunque, Billy Jr. si aspettava tutto da quel pasto, tranne che delle sorprese. Il padre, però, lo guarda in maniera strana, decisamente troppo seria, lo fissa, come se stesse cercando il coraggio di parlare. E infine lo trova. Mi racconta timidamente, balbettando, che quando usciva con sua madre in realtà vedeva anche un'altra ragazza. E fin qui la sorpresa di Billy è minima. Ma che quest'altra ragazza era rimasta incinta e questo Billy non se lo aspettava per niente. Il padre continuò spiegandogli che aveva raccontato a quella ragazza la sua situazione, che voleva essere serio, ma con un'altra, con la mamma di Billy. E che dunque lui, William Senior, del bambino non ne voleva sapere niente. La ragazza, di cui il padre non ricorda nemmeno il nome, deciderà invece di tenerlo il figlio. E Billy Senior non ne saprà più niente, anzi, saprà solo tre cose. Che il bambino è nato, che è maschio e che si chiama come lui. Ma non sa neanche il cognome. Beh, suppongo che fosse giusto che tu lo sapessi, conclude il papà. E da quel giorno in poi, di questo argomento non parleranno mai più. Billy non ha alcuna informazione utile per provare a localizzare il fratello, ma in realtà non ha neanche nessuna voglia di farlo. Il tarlo nella sua mente si riaccende pochi anni dopo. È a una festa e conosce un ragazzo la cui storia di vita effettivamente potrebbe collimare con quella di suo fratello segreto. È 18 anni più giovane, è poco più basso di lui, ma per il resto i loro tratti si assomigliano terribilmente. Eppure Billy non andrà mai a parlargli in quella festa, limitandosi a spiarlo di sottecchi e a carpire qualche conversazione di nascosto. E si porterà appresso per tutta la vita il grandissimo dubbio: era lui o non era lui il mio fratello segreto? So